Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, ad Eva Rorman e Maria Serena Tullio in regia. Parliamo di sport, sono molti gli argomenti, lo facciamo oggi con Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire in collegamento da Milano. Massimiliano, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Una notizia di quest'oggi, Ancelotti al Chelsea, questo è ufficiale.
È semplicemente questo, che di comune accordo con la società abbiamo deciso di interrompere, di anticipare la scadenza del mio contratto che era il 2010 e quindi finisce questa bellissima avventura al Milan, finisce con la felicità di aver raggiunto un piccolo obiettivo, ma un obiettivo importante per questa società, e a me va il ringraziamento generale alla società in primis, al presidente, al dottor Gagliani, tutti i giocatori, tutto lo staff, tutti i tifosi. I ringraziamenti sono sprecati, credo che finisce nella maniera giusta, perché credo che forse è una scelta giusta per tutti e due, e quindi le nostre strade si separano, rimarrà certamente l'affetto e la stima nei confronti di tutte quelle persone che in questi 8 anni hanno, diciamo, partecipato a questa bellissima avventura.
Così Ancelotti ieri su Sky, dopo la fine della partita tra Fiorentina e Milan, vinta dal Milan 2-0, dove c'è stato anche tra l'altro il saluto di Maldini, ne parleremo anche di questo tra poco. Castellani, allora questo è un primo responso, l'Inter ha vinto lo scudetto, il Torino è andato in Serie B insieme a Regina e Lecce, insomma questo però è il primo responso che guarda al futuro del campionato italiano. Ancelotti lascia il Milan, si chiude una stagione al Milan.
Diciamo che era una cosa che ci aspettavamo, quello che dà un po' amarezza è il fatto che da quello che sappiamo qua a Milano è che Ancelotti avrebbe continuato volentieri la sua esperienza al Milan. Diciamo che Ancelotti aveva anche la possibilità di diventare un po' il nuovo Ferguson all'italiana, invece il Milan ha preferito fare questa svolta e nel momento in cui lo ha messo in discussione è chiaro che lui, se guardate intorno, come abbiamo visto, insomma, ha un mercato abbastanza ampio, tant'è che andrà a allenare una delle squadre più forti del mondo, cioè il Chelsea.
Cosa significa per la rosa del Milan? L'arrivo di Leonardo comporta una rifondazione, per esempio molti guardano anche a Gattuso, cosa farà Gattuso, molto legato ad Ancelotti.
Ma la scelta tecnica è una scelta che va un po' in una direzione di società moderna, perché il ruolo di Leonardo non è proprio quello dell'allenatore, il vero allenatore in campo sarà Tassotti, che da più di 10 anni condivide un'esperienza di panchina insieme ad Ancelotti e credo che abbia l'esperienza giusta per portare avanti anche bene tecnicamente il Milan. Quindi Leonardo farà un po' da supervisore, un po' da direttore tecnico alla Sacchi quando nei tempi di Real Madrid, ed è stato scelto perché è un personaggio molto forte, un carismatico, un diplomatico che ha molto bene il polso dello spogliatoio, che è prettamente brasiliano.
Un nuovo modo di concepire l'allenamento di una squadra, il ruolo dell'allenatore, cioè il Milan sta cercando di rifondarsi da un lato ma anche di riorganizzare la figura, il ruolo, il compito dell'allenatore, diventa una sorta di general manager che va oltre l'aspetto tecnico e tattico del campo?
Diciamo che è così, anche se mi suona un po' strano il fatto che non abbiano puntato per questo nuovo ruolo su Ancelotti. Ancelotti di fatto al Chelsea, come sappiamo, gli allenatori lì hanno la possibilità di essere proprio dei team manager, cioè che portano avanti loro anche il discorso degli affari di mercato. Quindi cioè non viene data la possibilità di far questo da Ancelotti in Italia, si fa fare questo tipo di ruolo a Leonardo, mascherandolo anche, diciamo, di capacità tecniche che in realtà non ha, perché fino ad oggi non ha nemmeno il patentino allenatore, a me risulta.
Da Milano andiamo a Roma, perché resta il punto interrogativo del ruolo di Spalletti e del futuro della Roma, perché anche qua l'elemento economico, Castellani, non è indifferente. In sostanza Unicredit sta in qualche modo seguendo per il momento alla finestra le vicende, Unicredit al 49% della Roma, sta sollecitando la famiglia Sensi a una soluzione, quindi anche a una vendita. Non so se sei d'accordo su questa sintesi.
Beh, io penso che la famiglia Sensi sono diversi anni che è sotto pressione per tutti i problemi di bilanci che conosciamo. Dispiace un po', naturalmente, perché questa è una famiglia, passami il termine, si è dissanguata per la Roma e ha dimostrato una passione e un attaccamento incredibile, quindi Penso che il tipo di atteggiamento della famiglia Sensi vada al di là di qualsiasi calcolo economico, però il calcio si regge sui bilanci e quindi alla fine penso si vedranno costretti a optare per qualche tipo di rivoluzione all'interno della società.
Dobbiamo fermarci un attimo, perché abbiamo visto il Milan, la partenza di Ancelotti, l'arrivo di Leonardo, e abbiamo visto, tu stesso lo hai spiegato molto bene, come Leonardo allenerà il Milan, sarà una sorta di manager,
sì,
mentre la squadra sarà affidata, diciamo, al secondo allenatore. Quindi un nuovo modo di interpretare l'allenamento di una squadra di calcio. A Roma l'elemento economico, Unicredit, che è una banca, grande banca internazionale, va in qualche modo a interrompere o a cambiare quello che è un aspetto passionale di vivere il calcio della famiglia Sensi. Ecco, questi due esempi, che riflessioni ti suscitano?
Diciamo che c'è un po' una spersonalizzazione, perché anche il Milan in questi ultimi anni è vero che è sotto il protettorato di Berlusconi, però Berlusconi si è molto allontanato per ragioni sue personali legate chiaramente alla politica ed è diventata sempre più una società di marketing, di brand. Se guardiamo infatti gli ultimi acquisti sono stati fatti più per ragioni di marketing senza richiesta effettiva di alcuni giocatori da parte di Ancelotti. Pensate ad esempio all'operazione commerciale dietro Ronaldinho, che poi si è rivelato da un punto di vista tecnico un flop. Nella Roma uguale, si sta andando verso una chiusura di un'epoca della gestione familiare della società per affidarla a dei fantomatici gruppi, perché tali sono fino adesso, che chiaramente investiranno su questa società con dei progetti, primo fra tutti sicuramente quello dello stadio, che quindi è ben lontano dal discorso di un rafforzamento della società da un punto di vista tecnico.
Qualche giornale locale di Roma, ma anche giornali nazionali come Il Messaggero e Il Tempo, avanzano l'idea che la Roma possa far gola soprattutto per la possibilità di costruire il nuovo stadio e quindi il business che questo nasconde.
Sì, sì, ma io penso che tutte quante le società di calcio, non è soltanto la Roma in questo momento, stanno vivendo un momento di rivisitazione in chiave commerciale. C'è sempre di più questo discorso del modello inglese che avanza e che va copiato. C'è anche da dire di fatto che il nostro campionato ha un appeal sempre più basso. Pensate che l'anno prossimo sia in Inghilterra che probabilmente anche in Spagna non verranno trasmesse le partite del nostro campionato. In Inghilterra sicuramente non verranno trasmesse. Quindi c'è assolutamente bisogno in effetti di darsi una nuova immagine. Però se la nuova immagine significa rompere totalmente con una tradizione che è stata sicuramente positiva anche per i grandi sentimenti come la passione e il tifo che hanno trasmesso queste famiglie al comando delle società, pensiamo alla famiglia Sensi, penso che non c'è da guardare al futuro con grande ottimismo.
Cerchiamo di capire quello che farà Spalletti. Ascoltiamo, grazie a Gustavo Messina, quello che ha dichiarato ieri al termine della partita vinta dalla Roma per 3-2 con il Torino.
Come la proprietà, poi penso di aver da dire delle cose, la proprietà penso di aver da dire a me. Poi probabilmente non so misurare quello che deve essere poi una risposta per non dare possibilità a interpretazioni nette, perché ora non ci sono risposte nette da dare. Bisogna abbia questo incontro come la società penso debba avere questo incontro con me, perché di mezzo c'è quello che si chiama Roma e la Roma esige delle risposte importanti da tutti.
Castellani, la Roma esige delle risposte importanti, Spalletti aspetta delle risposte, questo è il quadro che complica forse un po' la situazione per la società giallorossa?
Beh, io penso che la situazione di Spalletti è molto distante da quella di Ancelotti, perché in questo caso c'è una società che non ha più un organigramma ben definito per il prossimo anno, quindi lui è chiaro che deve sapere in quali mani andrà a finire la società e quali sono i programmi, perché la Roma non può, lui non può allenare certo una squadra che anche l'anno prossimo ha degli obiettivi così limitati, quando invece il parco giocatori con qualche innesto potrebbe essere sempre da squadra di primo piano o perlomeno fra le prime quattro del torneo.
E la fine dell'avventura con il Milan è stata ieri anche quella di Maldini, che si è congedato dal calcio a Firenze, portando il Milan con tutta la squadra, con Ancelotti, alla classifica terzo posto e quindi accesso diretto alla Coppa dei Campioni, alla Champions League. Anche l'addio di Maldini ci fa riflettere, Castellani, perché è come se ieri la fine del campionato abbia portato dei segni, dei segnali di grossi cambiamenti che aspettano la tradizione del calcio in Italia. Anche Maldini, che è stato un monumento del calcio, è stato festeggiato e ha lasciato. Ascoltiamo come Firenze ha salutato Maldini. Giro di campo di Maldini, abbracci con i giocatori del Milan, della Fiorentina, grande sportività del pubblico di Firenze, commozione in campo, pure lacrime sugli occhi di Maldini. Anche questo è il padre in tribuna a Firenze, la moglie, i figli, un momento di gran calcio, potremmo dire, Castellani. Però qualcosa che forse non avremo più.
È stata una settimana molto brutta poi per Paolo Maldini, perché comunque sia si è visto fischiare, anche se da una minoranza, però è stata una brutta chiusura quella del Meazza, quella del suo stadio la settimana prima, e questo ci dimostra come i tifosi abbiano la memoria corta, perché in quel giorno lì, piuttosto che omaggiare il loro capitano che ha onorato questa maglia per 24 anni, hanno preferito sfogarsi contro di lui in quanto simbolo della società attuale che loro non condividono. E invece ieri c'è stato un bellissimo gesto da parte di Firenze, la quale è una città che, vorrei sottolineare, dal punto di vista del tifo, della civiltà, è cresciuta molto in questi anni ed è la prima società che ha portato il terzo tempo su un campo di calcio, anche se le altre società non gli stanno andando assolutamente dietro, mentre invece Firenze rappresenta un modello, anche grazie alla presenza di Della Valle e di Prandelli.
L'Inter ieri ha vinto lo scudetto, ne abbiamo parlato già in altri momenti, e vorremmo lasciare il calcio, lo abbiamo oggi analizzato attraverso, non vorremmo che fosse il nostro una marcorda, ma certamente ci dobbiamo preparare per chiudere questo primo capitolo sul calcio a dei grossi cambiamenti, anche nel modo di tifare, anche nel modo di vedere il calcio, Castellani. Ecco, oggi noi abbiamo intuito questo, non so se è una mia personale intuizione o sei d'accordo anche te.
Ma ieri in settimana io ho ascoltato qualche tifoso della Fiorentina, i quali avevano preparato questo striscione, questo omaggio finale a Maldini, proprio per compensarlo anche del brutto sgarbo che gli avevano fatto i suoi tifosi a Milano 7 giorni prima. E loro tutti dicevano: noi rispettiamo Maldini prima di tutto come uomo, come esempio di sportivo, e poi il fatto che sia un milanista e quindi un avversario viene in secondo piano. Penso che se tutti ragionassero in questa maniera non avremmo più stati blindati, non ci sarebbe più bisogno di barriere divisorie fra le tifoserie opposte. Ieri Udine ha poi sperimentato questa tribuna in campo, quindi è la dimostrazione che stiamo andando verso forse un calcio un po' più sereno, un po' più civile, ma abbassare la guardia sarebbe un errore. Però
andiamo a parlare di ciclismo, perché ieri il Giro d'Italia, il centenario del Giro d'Italia, si è concluso a Roma con una pagina che forse potremmo definire epica per quanto riguarda il ciclismo. Menchov ha vinto questo giro, è caduto sui San Pietrini Bagnati intorno al Colosseo, ma si è rialzato, la bicicletta era pronta e poi ha vinto il Giro d'Italia. Grazie ai colleghi di Rai 3 andiamo a ripercorrere con le parole di Menchov questa vittoria.
Denis, penso che ha fatto il massimo, no?
Sì, bueno, massimo. Sono contentissimo, eh. Questa è la vittoria più importante della mia vita.
È la vittoria più importante della tua vita?
Sto contentissimo.
Sei contentissimo? Quando caiste per un momento hai pensato che potevi perderlo questo giro o no?
Bueno, la mia informazione è che llevava 30 e algo secondi, entonces con tranquillità quería coger la bicicletta nuova e seguir.
Muchas gracias, Denis Menchov, che è arrivato, ha detto, dice, io comunque sapevo che avevo 31 secondi di vantaggio, non dovevo soltanto continuare a seguirlo. Ha fatto comunque un gesto di rabbia incredibile quando è arrivato, credo sia la tensione, ha scaraventato via qualcosa, non so neanche che cosa, però adesso Menchov è stato portato via nella tenda per cambiarsi, allo stremo delle forze, Denis Menchov.
Questa è la classifica generale del Giro del Centenario. Di Luca è secondo, terzo Pellizzotti, quarto Sastre, quinto Ivan Basso.
E allora questo è il commento di ieri di Rai 3 per l'intervista a Castellani e a Menchov. Tra l'altro poi il corridore russo ha incontrato Napolitano, che gli ha rivolto complimenti in russo nella cerimonia finale del giro al Quirinale. Vogliamo ascoltare Castellani e poi facciamo un commento anche il secondo, cioè Di Luca, tra l'altro abruzzese, se non vado errato, sì, che è stata un po' la rivelazione di questo Giro d'Italia, sei d'accordo?
È un personaggio che si dimostra essere uno dei ciclisti di punta del nostro ciclismo, che comunque deve anche questo rivedersi, rivisitarsi per il futuro.
Andiamo ad ascoltare Di Luca.
Grazie, grazie a voi. Io ho dato il massimo, anche oggi ho provato a rischiare il tutto per tutto, correndo con la bici da strada e rischiando su tutte le curve, soprattutto all'inizio sono partito fortissimo, poi nel finale mi sono mancate un po' le gambe. Complimenti a Venchov perché è anche caduto, quindi tanto di cappello.
Questo è il commento di Luca per chiudere questa pagina del Giro. Il ciclismo, questa edizione del centenario è stata celebrata, abbiamo visto grande folla anche a Roma ieri, nella zona dei Fori Imperiali, al Colosseo. Il Giro d'Italia ancora interessa al grande pubblico, però forse va rivisto qualcosa.
Interessa, la cosa straordinaria è che nonostante tutte le pagine di cronaca nera legate al doping che ci sono state in questi ultimi anni, c'è ancora forte questa passione popolare. La cosa poi triste è che anche nei giorni in cui Menchov stava dominando questo giro, un giro diciamo non molto spettacolare, in cui sono state tolte le cime storiche, tradizionali, anche questo finale a Roma, con tutto il rispetto chiaramente per la capitale, è un finale che va contro la tradizione perché il giro si è sempre chiuso a Milano, quindi nel giro del Milano, che è la città da dove è partito poi 100 anni fa, quindi secondo me c'è stato un po' anche di organizzazione, sempre in questo caso legata al marketing e a un certo tipo di spettacolarità che va oltre lo sport, ma poi le corse non sono state spettacolari, è stato un giro piatto. E ha vinto un ciclista che fino a 4 giorni fa veniva indagato per un'altra questione di doping precedente. Quindi, come vedi, le macchie ci sono ancora e quindi tutto il movimento ciclistico, secondo me, deve ripensarsi in chiave futura.
E noi ne parleremo ancora. Massimiliano, io ti congedo, ti ringrazio. L'appuntamento con te resta fissato per lunedì prossimo. Grazie a Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Da Milano diamo la linea a Bergamo perché salutiamo Sam Bimaioli, che è il consigliere del presidente della società dell'Atalanta Calcio. Con lui siamo partiti dalla finale di Coppa dei Campioni di Champions League vinta dal Barcellona nei giorni scorsi a Roma.
Un evento sportivo così non nasce per caso, è frutto anche di cultura sportiva. Le due tifoserie non si sono mai sentite offendere l'una all'altra, per cui se già si approccia alla partita incitando la propria squadra senza mai permettersi di offendere a priori quasi l'altra squadra, è chiaro che anche i giocatori tra di loro impostano un rapporto molto più rispettoso. E a parte che sono tutti grandi campioni, penso che quando Messi incontra Cristiano Ronaldo e viceversa c'è comunque già un rispetto di base. E poi chiaramente se la cornice è quella, è tutto molto più indirizzato in questa direzione, appunto.
Perché una partita di calcio in Italia viene vissuta diversamente, sia dalla tifoseria che dai giocatori in campo?
Ma penso che sia un discorso molto complicato, perché forse una volta il campanilismo, appunto, anche tra paesi, non solo città addirittura, almeno quello che mi raccontavano i miei nonni, per esempio, era molto sentito, era una rivalità molto forte. La partita di calcio forse era un evento settimanale comunque che era rappresentativo forse più del normale, non lo so. Adesso in realtà siamo di fronte a un mix un po' pericoloso, anche tra business, marketing, interessi economici, e per cui il valore sociale non si capisce bene se è mascherato, se è evidente in certi aspetti, per cui è un discorso secondo me che è molto difficile affrontare. E poi i media anche lì non si capisce se sono interessati veramente all'evento sportivo in se stesso oppure sono più interessati ai gossip o alle altre cose di contorno, è tutto un po' amplificato in certi valori e magari poco amplificato in altri valori. Secondo me alla fine se in una realtà, io conosco bene la realtà di Bergamo, c'è una società che lavora bene da anni, che promuove come nel nostro caso tantissimo i giovani, che sfida le corazzate tipo Inter eccetera, con sette ragazzi titolari che vengono dal settore giovanile e magari si riesce ad andare sul 3-0, chiaramente questa è una grandissima soddisfazione. Probabilmente appunto ci sono altri tipi di soddisfazioni che vengono ricercati in maniera troppo forse esasperata.
Moioli, restiamo su questo tema. Secondo l'Atalanta, secondo anche la sua esperienza, quali sono i problemi, i mali del calcio italiano oggi?
Non sono certo in grado io di poterli dire. Chiaramente vivendo questo mondo fai caso appunto a tante cose, ma devo dire che una cosa che a Bergamo ha funzionato molto bene è quella di mettere per esempio un tetto ai salari dei giocatori. Ma io dico ha funzionato bene banalizzando, nel senso che poi secondo me si ripercuote positivamente sul gruppo. I ragazzi tra di loro sono più uniti, alla fine c'è più spirito anche di squadra, e poi si dà un segnale, secondo me appunto si dimensiona un po' la cosa. Lasciare le cose troppo così sproporzionate forse non aiuta il sistema in generale.
La Lega si è spaccata.
La Lega si è spaccata.
Come Atalanta, che cosa dite alle grandi squadre, ai grandi presidenti della Lega Calcio Italiana?
Ma adesso innanzitutto l'anno prossimo sarà un anno importante, perché dal 2010 ci dovrebbe essere la ripartizione più omogenea dei diritti televisivi. Questo dovrebbe aiutare a creare una competizione, non dico più equilibrata, ma insomma un attimino più bilanciata. E poi chiaramente gli interessi delle grandi squadre sono molto forti e loro si sentono giustificati perché muovono chiaramente a livello numerico un interesse più ampio di quello che può essere una realtà più locale. Però dipende un po' se si vuole tenere questo grande spettacolo solo uno spettacolo, se si vuole ancora venderlo come sport, come competizione dove alcuni valori sono importanti. Bisogna un po' decidere che strada prendere, se farlo rimanere almeno anche uno sport, oppure proprio esasperare la parte business, spettacolo e quant'altro, insomma.
Su questo punto, Sam Moioli, alcune società, Milan, Inter, Juventus e altre grandi società italiane, guardano a una sorta di Lega Europea, addirittura penalizzando anche la tradizione del campionato italiano. Voi, lei in particolare, cosa ne pensa?
Ma insomma, da tifoso di squadra minore, chiamiamo così, chiaramente mi dispiacerebbe non avere più assaporare il gusto di una sfida importante con squadre appunto così importanti. È un po' quello che dicevo prima, cioè diventerebbe quasi un puro show e forse basta, nel senso che poi le altre squadre dovrebbero appunto competere in altri ambiti, eccetera. Ma io spero che comunque c'è appunto già la Champions League, l'anno prossimo anche la Coppa UEFA si trasforma e ci siano queste piattaforme che permettano di soddisfare queste esigenze dei grandi club e lasciarci il gusto del nostro campionato, insomma.
Moioli, nel campionato di calcio italiano ci sono troppi stranieri che giocano, secondo voi?
Ma gli stranieri, tutti dicono, se sono bravi portano un valore, se no appunto è meglio avere un buon calciatore italiano.
Quindi si ritorna al tema del business nel calcio.
Sì, anche lì è chiaramente non è un fattore secondario in queste scelte il fatto che un giocatore che magari ha un nome un attimino più strano può valere qualche euro in più di un prodotto non strano.
Salvo
però
poi che molti stranieri si perdono in Italia proprio sul piano umano, non sono gestiti bene dalle società.
Sì, oppure non hanno loro un bagaglio anche di preparazione. Io dico sempre che comunque anche un giocatore prima di tutto deve essere un ragazzo educato, avere dei valori dietro, un minimo di famiglia. Ci sono ragazzi che magari già giovanissimi vengono, gli viene data una borsa da calcio, messi su un pullman che li porta da uno stadio all'altro, non fanno un'esperienza di una scuola superiore con altri ragazzi della loro età, a loro volta con i loro problemi di vita, eccetera. Per cui quando ci si trova di fronte a tanta fortuna magari a livello economico e soprattutto, io dico sempre, a livello di tempo libero, perché la più grossa fortuna di un calciatore, molti pensano secondo me non proprio propriamente che siano i soldi. Tante volte invece il più grande patrimonio da gestire per un ragazzo di quell'età, di 20 anni, che si trova veramente al centro delle attenzioni, eccetera, è il tempo libero, perché in realtà il calciatore lavora 2 ore al giorno appunto può poi deve saper gestire tantissimo tempo libero, e questo secondo me è un fattore non secondario.
E le famiglie spesso non aiutano, perché spesso in qualche modo cercano di convincere, forzare il giovane di essere un grande campione, quindi condizionando poi anche la sua crescita normale.
Sì, appunto, innanzitutto è già importante averle alle spalle, le famiglie. Tante volte questi ragazzi vengono anche, sono magari in situazioni appunto dove non hanno una famiglia vicina, eccetera, per cui sono anche in difficoltà per quello. In altri casi invece appunto la famiglia, quando già ormai a 16 anni ci sono calciatori, ho appena saputo l'altro giorno di un calciatore di 14 anni comprato proprio dal Manchester United per 2 milioni e mezzo di sterline. Cioè, immaginiamoci questi genitori di questo ragazzino di 14 anni, qualche pensierino per il futuro stanno già facendolo, e se non si sanno gestire queste cose, penso che sia nel processo di crescita di un ragazzo siano dei fattori un po' devianti da quello che è la normalità.
E questo era Sam Bimaioli, consigliere del presidente della società Atalanta Calcio, una società minore nel quadro del calcio italiano che noi oggi abbiamo voluto conoscere. Io ringrazio quanti hanno collaborato a questo programma Non Solo Sport. Da Luca Collodi, l'appuntamento a lunedì prossimo.